Ah.
Buongiorno a voi. Ribuongiorno, direi.
Ribuongiorno e ben ritrovata, allora. In una precedente puntata del nostro programma Da Donna a Donna abbiamo parlato della sessualità in gravidanza dal punto di vista dell'ascoltatrice che ci aveva contattati. La coppia, a quanto ci risulta, ha sentito quella trasmissione, professoressa, e questa volta siamo stati contattati da lui, il futuro papà, che avrebbe ancora desiderio per la moglie, ma ha paura un po' di fare del male a lei, un po' al bambino, di più, ha quasi un disagio nell'avvertire che il figlioletto possa sentire i propri genitori mentre fanno l'amore. È normale? Ci chiede.
Guardi, è una domanda molto interessante e trovo che è così stimolante rispondere alle domande che vengono alla fine della vita vera. Quindi, innanzitutto mi sento di rassicurare subito quest'altro signore di un'altra coppia, che non è quella dell'altra volta, perché vive una situazione completamente diversa. E credo che ogni medico debba semplicemente limitarsi da un lato a dire che si possono avere rapporti in gravidanza, quindi aprire anche una finestra su questa possibilità, sappia dire alla coppia se ci sono delle controindicazioni, quali sono e in quale periodo della gravidanza possono presentarsi, ma poi è bene che ogni coppia trovi la propria misura e la propria musica, perché ogni coppia ha un suo modo di vivere l'affetto, l'intimità e anche quel momento magico che è l'attesa. Quindi io credo che non ci si debba affatto sforzare ad avere rapporti se si sente che in quel momento il rispetto e la tenerezza possono essere dei modi altrettanto importanti e preziosi per esprimere l'affetto e l'amore.
Che cosa vuol dire per un uomo dal punto di vista medico e psicologico diventare padre?
Ma credo che sia chiaro a tutti, soprattutto i padri in ascolto, che la paternità, soprattutto la prima, costituisce un giro di boa importantissimo, fondamentale nella vita di un uomo. Se vissuta bene è veramente un passaggio cardinale, perché può dare un nuovo senso di virilità, anche di orgoglio, voglio dire, e rappresenta un fattore prezioso di maturazione personale dell'uomo, ma anche della coppia. Per esempio, l'uomo che è felice di diventare padre guarda la vita proprio in un altro modo, con un diverso senso di responsabilità, con maggiore capacità di condividere anche i tanti compiti della vita quotidiana e anche con un diverso senso del tempo e del futuro. A volte mi sorprendo a vedere i papà che accompagnano le mogli durante le visite per la gravidanza, perché scopro, soprattutto quando li conosco da tempo, perché magari ho seguito la coppia prima per la contraccezione o per i controlli di routine della signora, scopro in questi uomini una nuova capacità di tenerezza e anche di dolcezza, come forse è il caso anche dell'ascoltatore che le ha telefonato. Come se la paternità inducesse questi uomini ad abitare delle parti della loro personalità e anche della loro capacità di amare mai vissute prima. E questo mi sembra un aspetto positivissimo, straordinario di molti padri di oggi che rispetto al passato sono molto più teneri e coinvolti nelle cure del piccolo fin dalla nascita. E possiamo dire che da questo punto di vista questa gestazione psichica in cui il papà lascia crescere dentro di sé la tenerezza è un'eccellente gestazione proprio psicologica della sua capacità di prendersi poi cura del piccolo insieme alla moglie. Quindi questo è un aspetto importante che vorrei sottolineare.
Fin qui le note liete, ma capita che la gravidanza di una donna diventi motivo di crisi per il suo compagno. Che fare?
Guarda, innanzitutto è molto vero, questo radicale passaggio di vita non è esente da difficoltà e a volte può causare delle crisi profonde. Addirittura non solo quando il bambino capita tra capo e collo, come si dice, per un errore magari, ma anche nella gravidanza, nella gestazione di un bambino desiderato possono emergere delle conflittualità importanti, soprattutto negli uomini più giovani o quelli immaturi anche a 40 anni o a 50 anni, in cui è ancora fortissimo il desiderio di libertà, di autonomia, di indipendenza e che vivono la nascita del bambino come un legame eccessivo. Ecco che allora che cosa vediamo? Vediamo le fughe, quelle che io chiamo i fugoni psicologici, che possono assumere aspetti diversi, per esempio il crollo del desiderio sessuale, del tipo quella pancia mi blocca, oppure non riesco più a vederla come prima, ho paura di far male al bambino, che non sono però sostituiti, come nel caso del signore che l'ha telefonato, da un aumento invece della tenerezza, dell'attenzione e delle cure verso la moglie. Quindi non c'è la sostituzione con la tenerezza e c'è semplicemente l'allontanamento, l'evitamento. Altre volte questi ci compaiono in questi uomini dei nuovi innamoramenti proprio mentre la partner è gravida, e vi devo dire che sono molto più frequenti di quanto non si pensi. Altre volte invece la fuga, il fugone psicologico, si traduce in un iperinvestimento sul lavoro, sullo sport, sulla palestra, sugli amici. In altre parole, è come se l'uomo cercasse più o meno consciamente di ritornare o di mantenere lo status quo, cioè la situazione che c'era prima del concepimento e prima della gravidanza.
Mentre il bimbo cresce nel grembo della donna, l'uomo rischia di sentirsi escluso da questo rapporto così intenso tra madre e figlio. Com'è allora che la sua compagna può coinvolgerlo di più nella gravidanza?
Guardi, l'errore più frequente che le donne fanno e che può in effetti facilitare queste fughe reali o simboliche è di avere un atteggiamento eccessivamente concentrato sulla gravidanza e sul bambino, perché questo, ed è comprensibile, rischia di far sentire il partner una specie di fuco buono per la riproduzione e poi buonanotte. Invece è fondamentale, fondamentale e anche molto saggio che il bambino sia desiderato da entrambi e non imposto, tra virgolette, più o meno sottilmente dalla signora, soprattutto quando il partner dice chiaramente di non sentirsi pronto. Bisogna fare attenzione a non forzare. E poi è importante che la donna faccia sentire il proprio compagno prezioso per lei, anche vorrei dire soprattutto durante la gravidanza, quasi più di prima. Infine io credo che ciò che unisce di più una coppia sia proprio sognare insieme, cioè assaporare insieme quella bellissima stagione di gioia e di speranza che è un'attesa condivisa di un bambino amato.
Quali sono i fattori che influenzano la sessualità della coppia in gravidanza, professoressa?
Sono diversi. Innanzitutto la qualità della vita sessuale durante l'anno precedente la gravidanza, che in genere accentua i problemi preesistenti e invece migliora e potenzia le intese che erano già buone. Poi naturalmente c'è un'enorme differenza quando il concepimento è stato accidentale oppure desiderato, possono essere due comportamenti addirittura opposti. Il terzo grande elemento è la presenza eventuale di altri figli, soprattutto in queste case così piccole, per cui ci può essere la paura di essere sentiti, ascoltati, abbiamo addirittura un altro bambino che dorme ancora nel lettone o che a metà della notte arriva nel lettone, questo è un altro elemento obiettivo di limitazione dell'intimità della coppia. Un quarto elemento è la qualità della gravidanza, una donna che ha una bella gravidanza, come si dice tra virgolette, ossia senza problemi, che è felice e serena e tutto che va bene da un punto di vista medico, è una donna che può vivere con più gioia e libertà anche il proprio corpo e i propri desideri. Un altro aspetto riguarda poi, come abbiamo sentito dai nostri ascoltatori, il comportamento sessuale, ma anche l'atteggiamento psicologico, affettuoso o meno, attento o meno del partner, e poi devo dire, non ultimo, l'atteggiamento del ginecologo o della ginecologa e i consigli che questi medici hanno dato o non dato anche sulla sessualità durante la gravidanza.
È opportuno comunque che l'uomo parli con la sua donna se non la desidera più o se avverte di questi problemi durante la sessualità in gravidanza?
Guardi, direi non se non la desidera più, c'è modo e modo di dire le cose. Forse il mostrare una maggiore attenzione, una maggiore tenerezza e dire che preferisce condividere un'attesa dolce e tenera è meglio della frase non ti desidero più, che è comunque sempre una ferita.
Un consiglio che andava dato. Grazie alla professoressa Alessandra Graziottin.
Grazie a voi e a presto.